Io volevo chiedere qualcosa sul rapporto tra Stato e Regioni, in particolare alla luce dei recenti provvedimenti introdotti dalla finanziaria di Renzi che comportano un taglio complessivo di 4 miliardi. Ovviamente questa proposta è stata applicata alle Regioni, stanno cercando di trovare una soluzione per attenuare l'impatto e addirittura qualcuno ha proposto di abolire le regioni perché non ha più senso tenere in piedi leggendo vari articoli. Io volevo sapere se, quindi, fino a che punto lo Stato centrale può imporre certi vincoli alle regioni per i tagli e in che modo le regioni possono in qualche modo avere dei margini di manovra, quindi in pratica quale
può essere il rapporto
tra Stato e Regioni?
Devo fare una stima di lezione sulle regioni, la rimando a quell'occasione perché mancano alcuni paletti, dovrei anticipare una stima di lezione adesso, è un bel problema, come vedremo. Altro? Mi è stato posto il problema, di cui possiamo parlare molto rapidamente, qual è la posizione delle religioni non cattoliche in Italia se esse non hanno un'intesa. Allora, andiamo a prenderci la Costituzione, andiamo all'articolo 8, che ci dice? Tutte le confessioni religiose sono ugualmente liberi davanti alla legge. Ok? Qua ci si riferisce alle religioni come culto, come organizzazioni di culto. E si dice che ognuno è libero di organizzare la sua associazione, la sua formazione sociale di culto. Le confessioni, questo è un articolo che si ricollega all'articolo 19. E dove l'hanno messa? Che ci dice: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Allora vedete, c'è una norma che riguarda le religioni come organizzazioni, è una norma che riguarda la libertà di culto individuale. Questa libertà di culto individuale, noi possiamo credere in quello che vogliamo e possiamo esercitare il nostro culto dove crediamo, per cui se ci capita di affettarci un salame, mangiarci un panino, lo possiamo fare in qualsiasi parte se è il nostro culto, nessuno ci può dire nulla. L'unico limite è il limite del buon costume, riti contrari al buon costume. Il limite del buon costume, come lo vedremo parlando della libertà di espressione, è un limite che appunto colpisce anche la libertà di manifestazione del pensiero, di cui la libertà religiosa è una forma. Io posso esprimere il mio pensiero con parole e azioni, incontro il limite del buon costume. Se il mio pensiero è un pensiero religioso, è un atto di fede, il limite resta lo stesso. C'è massima protezione alla libertà individuale. Il limite del buon costume è tendenzialmente corrispondente alla morale sessuale. È quello che è concepito come buon costume, da cui il reato dell'offesa al buon costume. Se uno gira nudo, anche se lo fa per atto di fede, i quaccheri giravano nudi, anzi si spogliavano in pubblico nel 700 a New York, per dimostrare che non avevano nulla da nascondersi. Nulla da nascondersi, spogliavano nudi dicendo: vedete, io sono un quaccaro, rispondo a Dio, mi ha fatto Dio, sono così. Da noi non sarebbe permesso perché offenderebbe il buon costume, soprattutto se il quaccaro c'è la panza. Altra cosa è la libertà di culto come manifestazione invece del di un culto, di una religione, di una confessione religiosa. L'articolo 8 si preoccupa delle formazioni sociali, ci dice che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Qua non c'è un limite di buon costume, c'è un limite che riguarda l'ordinamento giuridico. Tu organizzati come vuoi, ma non puoi fare delle cose che sono vietate dall'ordinamento italiano. E poi dice che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le intese sono accordi assunti dal governo con gli esponenti di un determinato culto e poi vengono presi, messi in un disegno di legge e approvati dal Parlamento. Sono leggi. E sono leggi su intese, ne parleremo domani. Che cos'è la cosa interessante? La cosa interessante è che sono i rappresentanti di questi culti a chiedere l'intesa, perché come vi accennavo in passato ci sono alcune cose da regolare che possono essere di interesse del culto regolare, come ci si sposa, cosa si fa quando il bambino nasce, lì si taglia una certa cosa oppure no. E come si seppelliscono i morti, come si porta il conforto ai malati, sono tutte attività legate al culto per le quali la comunità religiosa può chiedere un'intesa per avere una deroga. I morti si bruciano o si seppelliscono in una certa maniera, legge dello Stato. Ma noi pastafariani siamo abituati ad essere sepolti dentro l'enorme sacchetto della pasta asciutta, che è il nostro culto. Mandiamo i nostri rappresentanti, tutti con la pasta in testa, a incontrare il governo e gli si chiede: governo, dacci un'intesa che ci consenta di sposarci dentro il pentolone dell'acqua bollente, seppellirci con la busta della pasta asciutta e quando si nasce si battezza con il sugo. C'è tutto, capito? Il governo ci guarda come matti, può dirci no, questi sono problemi delicati, un po' già accennato, poi ne parliamo domani, ma alla fine se fa l'intesa, questa intesa disciplina queste cose e magari ci scappa anche un 8 per 1000, già che c'è. Tutti i culti su intesa poi ambiscono a dividersi la torta dell'8 per 1000, che è la parte dell'IRPEF che ciascuno di noi può destinare ai culti. Qual è il problema attuale? Il problema attuale è che noi abbiamo una comunità religiosa che non è una di quelle minoritarie autoctone come sono i valdesi che stanno in Piemonte, nelle valli del Po dal 1300, oppure come sono gli ebrei che stanno a Roma in Italia dal 70 d.C. quantomeno, che sono comunità consolidate che di conseguenza hanno una loro organizzazione sul territorio e non hanno avuto difficoltà a trovare un'intesa con lo Stato. Per i pastafariani è ancora un po' presto, ma il grosso problema è che dopo ebrei, valdesi, evangelisti, testimoni di Geova, mormoni, buddisti, eccetera, tutte intese che sono state fatte, si pone il problema della componente islamica, con cui, guarda caso, sarebbe lo Stato che vorrebbe fare un'intesa, perché l'intesa consentirebbe allo Stato di avere anche un interlocutore e porre regole. Quali regole non si sa bene, ma è un interesse avere una grossa comunità religiosa e avere un interlocutore di questa grossa comunità religiosa. Ma i musulmani d'Italia non sono d'accordo. E l'Islam non è una religione verticistica, come non è neanche l'ebraismo. Sia l'imam che il rabbino sono esponenti di una comunità, sono mantenuti dalla loro comunità, sono scelte dalla loro comunità, non c'è un'autorità superiore visibile quantomeno che dica tu rabbino tu no, né tu imam tu no, è la comunità che se li sceglie e di conseguenza non ha una struttura verticistica. La struttura verticistica la comunità ebraica se l'è data prima coattivamente dal fascismo e poi spontaneamente per avere un interlocutore dello Stato. L'Islam non ce l'ha, perché anche l'Islam è molto diviso, è diviso tra tutte le componenti che ci sono vagamente note, anche se non ci capiamo niente, e di conseguenza non c'è nessuno che possa stipulare un'intesa che sia sufficientemente rappresentativo, e questo è un problema di regolazione dei rapporti. Ma non essendoci l'intesa, l'Islam non accede all'8 per mille e rispetta le leggi dello Stato, ma questo non incide sulla loro libertà di culto. Loro sono liberi di svolgere il loro culto purché non contrasti con l'ordinamento dello Stato. L'edilizia di culto in Italia è soggetta a una politica premiale. Voi direte perché? Non ditelo a me che sono piuttosto, come dire, critico. Ma c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha detto: è comprensibile che un comune o un ente pubblico dia dei soldi per sviluppare l'edilizia di culto o dia degli sconti sugli oneri urbanistici, eccetera, perché questo fa parte delle esigenze della comunità. E posto questo primo passo, il secondo passo posto dalla Corte è che nessuna distinzione può essere fatta tra culti con intesa e culti senza intesa, cioè l'intesa non riguarda l'edilizia, uno ha il diritto di costruirsi la propria moschea, sinagoga, salumeria, quello che volete, dove coltiva il suo rito, e nessuno glielo può vietare, si noleggerà un magazzino, un hangar, un qualcosa e là svolge il suo culto, punto. L'importante e che non sia in violazione delle leggi urbanistiche e che non sia in violazione del buon costume. Finito. Totale libertà. Per cui i cretini che scendono via delle moschee della città sono semplicemente dei cretini, con un cartello in mano. Non sono diversamente da questo, sono dicendo una cosa che non hanno nessun diritto di pretendere. Perché è un diritto di tutti costruirsi quello che vuole. Se voi volete fare un bel magazzino con dentro i soldatini per giocare ai soldatini, cavoli vostri, nessuno gli può dire no, nel mio territorio denuclearizzato e anti-bellico non ci saranno soldatini neanche in miniatura. Tu le tue idee fasciste te le tieni nella testa. Noi viviamo in un paese libero, dove ciascuno fa le cose che non siano vietate dalla legge e nessuno le può dire a me non piace. Non ti piace? Non farle, ma non puoi imporre agli altri di non farle. Offende il tuo senso estetico? Ah beh, tutta l'edilizia sacra di qualsiasi culto costruita dopo la, quantomeno la seconda guerra mondiale, offende profondamente il mio senso estetico. Ciò nonostante non le ho ancora fatte saltare neanche una. Anche se qualche volta a mezza tentazione l'avrei, queste belle chiese povere dove si fa la messa con la chitarra cantando cose misteriose, bene, a me offendono profondissimamente il senso estetico, più o quantomeno come le pompe di benzina, che si assomigliano molto tra l'altro. A parte il senso estetico non posso dire nulla, nel senso che ciascuno ha il diritto di riunirsi dove crede, basta che paghi gli oneri di urbanizzazione. Bene, questa è la prima notizia. Seconda notizia, breve notizia. Storace va a processo per il caso vilipendio. Voi sapete che Francesco Storace, 55 anni, ex missino, eletto alla Camera nel 94 e nel 96 con AN e al Senato nel 2006 con la destra, eccetera, eccetera, eccetera. È un politico che è stato governatore del Lazio dal 2000 al 2005 facendo un buco grande così della sanità. Grazie, grazie Francesco. Paghiamo noi, per cui lo ringrazio di impiegare un po' del mio denaro. il suo caso è che lui è sotto processo penale per un reato che si chiama vilipendio al capo dello Stato. Noi andiamo a cercare il codice penale. Vince Altarex, primo della fila. L'articolo direi che è il 278, vediamo un po'. Vedete come è costruito? È costruito con dei reati generali, parte generale, dei delitti in particolare, dei delitti contro la personalità dello Stato. Qua siamo. Primo, il più grave. Andiamo giù. Distruzione e sabotaggio, agevolazione, soppressione, spionaggio, introduzione clandestina, notizie rilevate, affari di Stato, 278, attentato contro il Presidente della Repubblica, non ha fatto nessun attentato, offesa alla libertà del Presidente della Repubblica, non l'ha imprigionato, offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, chiunque offende l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Questa norma risale al codice penale del 1930, che è il codice penale fascista, per cui l'unico che dovrebbe lamentarsi sarebbe Storace. Okay. Insomma, si autodefinisce, non si definisce un ex fascista perché l'ex non gli piace. Il problema è, questa norma è costituzionale oppure no? Articolo 21 della Costituzione dice, non sta qui ma sta dall'altra parte, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Quindi io posso dire delle cose sul Presidente della Repubblica? Certo che sì. E fino a che punto è lecito che io insulti il Presidente della Repubblica? C'è un limite o non c'è un limite? Allora, a parte il fatto che c'è un limite in tutti, anche Roberto Bin, che non è ancora Presidente della Repubblica, ma c'è ancora una vita davanti per diventare Presidente della Repubblica, sono ancora troppo giovane per essere Presidente della Repubblica, se Roberto Bin mi date dell'ignorante, Spallucci, mi date del deficiente, non sareste i primi, ma c'è un certo punto che Roberto Bin dice adesso basta, querela, perché io ho una mia dignità che voi non potete offendere. Giusto? Non solo io, ma anche voi posso dirvi, lei è impreparato, lei non ha capito niente, ma non posso dire a uno all'esame, lei è completamente cretino, si spari la tempia. Posso secondo voi? Ho questa libertà di espressione? C'è un limite alla libertà di espressione oppure no? Guardate che adesso io sto facendo lezione praticamente come se fossi Homer Simpson, ormai siamo a quei livelli, perché la quarta ora di lezione uno come ci dice. Però è un problema che c'è in tutto il mondo. Ci sono parole che non sono più parole, ma sono inizio di azione. C'è una giurisprudenza famosissima della Corte Suprema americana anni 60, quando c'era la guerra in Vietnam, e quando uno bruciava il precetto militare e dovevano dire se bruciare il precetto militare fosse libertà di espressione o qualcosa di diverso, e la Corte Suprema ha detto allora il gesto è sempre bruciare o la bandiera o il precetto militare o gridare abbasso Vietnam, via la pace. Se tu lo fai al bar un po' ubriaco con gli amici è libertà di espressione, anche gli ubriachi hanno piena libertà di espressione. Se tu lo fai all'inizio di un corteo dove ci sono 100.000 persone furibonde con le fiaccole e le pietre in mano e dici bruciamo i precetti e questo è l'inizio della sommossa, è inizio della sommossa. La parola smette di essere protetta dalla parola e incomincia a essere un fatto. La cosa più evidente è l'istigazione al suicidio di cui vi ho già parlato, no? Se io dico abbuttate mentre uno sta per buttarsi e io dico dai sei sfigatissimo, sei brutto, ma io non specchio, ti do uno specchio, guarda, ti pare che meriti? Finché lui dice c'è ragione e si butta giù, ho espresso il mio parere o gli ho dato una spinta? Capite? il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro che dichiari io penso che domani avremo il crollo della moneta, cosa che è successa in Italia, per noi non siamo spiegati niente, e il giorno dopo crolla la moneta, ha espresso un'opinione o ha compiuto aggiotaggio, turbativa dei mercati? Capite com'è difficile dirlo? Ora poi ci sono ancora più difficili, ma anche comprensibili, sono l'offesa dell'onore. Allora, il problema è chiunque offenda un altro compie un reato. Se l'altro è un Presidente della Repubblica è un reato più grave. Allora, il problema è se ci possa essere una protezione speciale per le istituzioni e il Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale lo ha deciso in una sentenza, no, non è .com, .org. Vedete, la rete è stupenda perché consente di passare la propria vita incollato alla sedia senza andare a cercare in giro per i libri. 70, sentenza 20 del 70. È questa, eh? Ma neanche. Non è il 20 del 70, ma è il 20 del 70. Mi compare una sentenza abbastanza sbagliata. Eh sì, è evidentemente sbagliato di ricordare. La sentenza della Corte è interessante, questi sono i giudici di Strasburgo, che non riguarda questa cosa, non me ne va bene una, uffa, uffa, uffa. Qua cosa ci dice Precani? Ah sì sì, ho trovato, visto. Wikipedia, come sempre, è la cosa più banale e veloce. Eccola qua. 74, non del 70, 20 del 74. E ci dice, le questioni non sono fondate. Circa la censura di incostituzionalità relativa all'articolo 21, questa Corte ha più volte ribadito che la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà, eccetera, sussistendo vari altri beni protetti dalla norma impugnata. La Corte ritiene dovesse affermare che fra i beni costituzionalmente rilevanti si annovera e si va annoverato il prestigio del governo, dell'ordine giudiziario, delle forze armate, eccetera. Ma l'interessante della motivazione sta nelle ultime righe, che dice: spetta il giudice chiamato ad applicare la norma la specificazione legislativa ancorata al concetto di vilipendio, cioè il giudice che deve valutare in concreto il comportamento dell'imputato se esso costituisce un vilipendio, trattandosi di reato a forma cosiddetta libera, lo studierete in diritto penale, cioè l'etichetta vilipendio non è un'etichetta sotto cui ci stiano una serie di bestemmie alla mamma, alla sorella, alla nonna, alla zia, che sono tutte quante comprese nella fattispecie. Non c'è un elenco completo dei vilipendi. Questo implica che il giudice deve valutare in concreto se c'è vilipendio oppure no, cioè se la dichiarazione fatta nei confronti del capo dello Stato o di altri soggetti istituzionali sia effettivamente offensiva. Così come capita a tutti quanti. Se uno dice sul Nuova Ferrara, Roberto Bin fa delle lezioni demenziali, io che cosa gli posso fare? Opinioni, probabilmente c'è anche ragione. Se dice che sono un deficiente, stupido e anche corrotto, allora non sono più opinioni. Ma il crinale non è un crinale segnato così, e la Corte dice, ovviamente, che non può censurare la norma di per sé. Escludere, vale a escludere che la norma impugnata risulti applicabile solo in danno di persone meno colte e più sprovvedute. Ma che cosa significa? Uno gli scappa una parolaccia perché è uno che non parla bene? Non è questo, è tutto il giudice del caso concreto che deve valutare il fatto. E può essere che il fatto sia detto da un contadin ubriaco e di conseguenza non sia grave, ma se lo dice un deputato della Repubblica, accidenti, è molto più grave. Chiunque di voi potrebbe dire che cosa ha detto, andiamo a vedere. Tutti dicono naturalmente, no, bisogna impedire che sia punito con una frase un po' troppo. La parola di troppo, indegno, pronunciata nei confronti di Giorgio Napolitano nel bel mezzo di una polemica rovente sui senatori a vita, ritenuti all'epoca dal centrodestra le stampelle del governo Prodi. Storace se la prese con Rita Levi Montalcini, eroico, un bravo eroe. Il capo dello Stato intervenne a difesa del premio Nobel e il leader della destra reagì definendo indegno il suo comportamento. Sì, ma poi lo scrisse il Presidente, dicendogli chiaramente che mi dispiaceva di aver ceduto nei toni e chiedendogli un incontro. Napolitano mi ricevette, stemmo molto tempo a conversare, lo stesso portavoce del Quirinale, e allora Pasquale Cascella dichiarò chiuso l'incidente. E invece eccoci arrivato il processo. Reato è reato. Reato è reato. Allora starà al giudice vedere se lui ha compiuto un reato oppure no, perché questo tocca al giudice. Ma che uno dica, mi è scappata una parola, caspita, ma tu stai parlando del capo dello Stato, stai parlando della senatrice a vita e stai parlando come istituzione della Repubblica. Questo era pagato da noi come deputato. Non mi sembra strano questo sdegno improvviso? In Italia si è perso spesso il senso del limite. Invece andrebbe mantenuto, cioè ci sono cose che in bocca alla gente comune sarebbe più che perdonabile, ma in bocca a un deputato non lo sono. Pare che anche il ministro di giustizia Andrea Orlando abbia telefonato a Storace dicendo ma poverino, e così, insomma, non, promettendo di parlarne con la Commissione Giustizia del Senato per abrogare la fattispecie. Cioè l'idea è, povero Storace che subisce tutto questo affronto, non è mica il primo, lo ricorda, che cos'è questo? Il Corriere della Sera, per Giovannino Guareschi, quello che scrisse tante cose tra cui Don Chisciotte, Don Camillo e tutto il Peppone, fu condannato e si fece 400 e passa giorni di carcere per il vilipendio. E vietò alla famiglia di chiedere la grazia, dicendo voglio scontare la pena. Ed era la contestazione della fattispecie di reato. Ma le fattispecie di reato esistono per tutti. Non è che improvvisamente allora, siccome uno è deputato, compie reato, bisogna abrogare la pena. Capite che questo paese si è leggermente impazzito. Se voi andate a vedere il codice penale, vedrete che molti di questi reati hanno sottoscritto articolo abrogato dalla legge 12, dell'articolo 12 della legge 85 del 2006. È una legge che ha, 85-2006, governo di centrodestra, è una legge che ha depenalizzato tutta una serie di reati di opinione cosiddetti, tra cui non c'è però, c'è l'offesa all'onore del capo dello Stato e al capo del governo, scusate, a Benito Mussolini, che è stato abrogato nel 1944, molti di questi reati di istigazione, vilipendio, eccetera, sono stati depenalizzati. Ma quello di vilipendio del capo dello Stato invece è rimasto là. Che cosa c'è oltre a questo? Allora, c'è tutta una questione sulla riforma elettorale. Interessante. PD archiva Violante, quello che vi dicevo oggi, ma di questo abbiamo già parlato. racconta la storia, questa è la Repubblica, e insomma è violante, pare che lo stiano cancellando dalla lista dei candidati. Ne sono molto contento, posso esprimere un'opinione, non è offensiva, non ho detto nulla di quello che penso a Violante, però sono contento. E c'è tutto un problema sul matrimonio gay, naturalmente, c'è la questione del velo. Ieri all'Opera Bastille hanno sospeso la Traviata perché c'era una donna in prima fila, una donna musulmana che ha pagato 231 euro per il suo posto in prima fila, ma era col burka, anzi non proprio col burka che avrebbe la grata, ma con il niqab, cioè una fessura. E questo è un tema che di continuo arriva alla cronaca, no? Da noi pochi girano con burka e altri mascheramenti. E il problema è che c'è una legge che vieta di coprirsi il volto, per cui esiste già una norma dove non potete entrare col casco integrale in certi luoghi pubblici, perché dovete farvi riconoscere. Chi entra col casco integrale di solito c'è anche un mitra alla mano perché sta rapinando. E col burka non ha rapinato ancora nessuno, quanto mi risulti, però è una questione delicata. In Francia hanno preso una posizione durissima, è vietato l'uso di simboli religiosi in tutti i luoghi pubblici, anche la crocetta appesa al collo, tutto vietato, perché un laicismo molto, molto duro. In compenso in Iran è capitato che dei ragazzi in moto buttassero dell'acido in faccia delle ragazze malvelate. Come vedete, insomma, le opinioni sul velo sono decisamente diverse. Invece, questione matrimonio, nozze gay. Si complica sempre di più il cammino della legge per il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha detto di fatto no alla civil partnership alla tedesca, per cui un partito di minoranza della maggioranza di governo ha detto esattamente l'opposto di quello che ha detto il capo della maggioranza, cioè Renzi. Renzi vorrebbe fare, Alfano ha detto no. I nostri tre paletti sono chiari: no al matrimonio tra persone dello stesso sesso, no alle adozioni, no alla reversibilità della pensione che sfascerebbe i conti pubblici. Adesso se ne accorge. Allora c'è un problema di che cosa si fa come riforma legislativa, se si va avanti oppure no sulla questione del riconoscimento delle coppie gay. L'altro grosso problema è che cosa sta facendo il prefetto, i prefetti. Rimane a dirimere la questione legale. Il prefetto ha il potere di annullare le trascrizioni? Secondo i legali delle associazioni omosessuali, assolutamente no. Tecnicamente, spiega l'avvocato Antonio Rotelli della rete Lenford, mi va a ridere perché si è laureato con me qui a Ferrara, egli non può procedere con la cancellazione perché è un'attività che spetta esclusivamente ad un giudice e non ad un'autorità amministrativa. Vedete che qui si sta stringendo un nodo tipicamente giuridico. Il sindaco attesta e dichiara una cosa sugli atti anagrafici, c'è un potere di annullamento d'ufficio delle autorità sovrapposte al sindaco, in questo caso il prefetto, oppure questa trascrizione semplicemente andrebbe impugnata di fronte al giudice? Siamo arrivati al nodo giuridico di cui francamente io non saprei che risposta dare, ma è anche insomma un problema che non verrà affrontato poi in chiave giuridica, penso. Interessante è quello che succede sul piano della riforma elettorale. È interessante perché Ve ne ho parlato stamattina un po'. Allora, voi sapete che cos'è l'Italicum? Quando Renzi andò al governo, uno dei primi atti fu, una delle prime promesse fu subito riforma elettorale e riforma costituzionale. Uno dei primi atti fu un incontro con il Berlusca nella sede del Nazareno, che è un quartiere di Roma, la sede del PD di un quartiere di Roma. L'oggetto di, naturalmente tutti indignati, ma come, incontra il condannato, eccetera. E uno dei temi di questo incontro era mettiamoci d'accordo su un pacchetto di riforme. Ora che il capo della maggioranza incontri il capo dell'opposizione per raggiungere un accordo sulle riforme è santità, è giusto, sarebbe doveroso. Le riforme non si fanno per sbattere le porte in faccia all'avversario. Quando fecero il Porcellum, lo fece una maggioranza ormai decotta e lo fece contro l'opposizione. Quello è diavolo, non è santità, quello è sbagliato. In democrazia non si fa così, le regole si contrattano. Quello che è anormale è che il capo dell'opposizione sia uno che è condannato penalmente per evasione fiscale, frode al fisco. Quello è anormale, ma che il capo della maggioranza incontri il capo dell'opposizione in tutte le parti del mondo è assolutamente normale. Obama lo fa una volta alla settimana se vuole andare avanti. Perché se no la Camera dei rappresentanti non c'ha la maggioranza, non riesce a far passare neanche uno stuzzicadenti, ha bisogno di contrattare. Le riforme vanno sempre contrattate. L'Italicum, che è il progetto di legge, sì, è uscito da questo accordo, è una cosa che evidentemente è molto discutibile. Forse lo conoscete, è un sistema che dà un grosso premio di maggioranza alla coalizione che prende più voti, purché arrivi a un certo livello che, se ben ricordo, è il 37%. Contrattato il numero, è proprio contrattato. Facciamo 38, no 36, 36 e mezzo, no 38 e mezzo, alla fine ha detto 37, se 37 è il numero, questo francamente non me lo ricordo. E poi una serie di Sperrklausel, di clausole di sbarramento per i partiti minori, per cui se un partito minore non si presenta dentro una coalizione, addirittura la soglia di sbarramento è superiore all'8%, deve avere più dell'8% dei voti per essere rappresentato alla Camera e al Senato. Allora, sono partiti con una riforma della legislazione Camera e Senato. Al Senato, alla Camera il PD c'ha maggioranza quanto ne vuole, al Senato no. Al Senato Alfano tiene i punti per la maggioranza, per cui senza Alfano le cose non vanno avanti. C'è il quid al Senato, Alfano. E Alfano ha detto: io non sono d'accordo a far andare avanti la riforma elettorale. Perché non è d'accordo a far andare avanti la riforma elettorale? Perché un giorno che passasse una riforma elettorale che consente al primo partito di avere la maggioranza, Renzi dice state tutti sereni e fa sciogliere le Camere, si dimette e fa sciogliere le Camere e va alle elezioni, le vince e c'è la maggioranza, dopodiché chiama Angelino, fa Angelino, non c'è più il quid, capite? Allora, siccome questi non è che abbiano una vista lontanissima per cui stanno pensando al bene della Repubblica nel terzo millennio o nel quarto millennio, stanno guardando proprio le cose di giornata, questo fuoco incrociato ha impedito di andare avanti la riforma elettorale. Allora Renzi ha detto benissimo, facciamo la riforma del Senato, cioè facciamo un Senato non più elettivo e quindi abbiamo superato il problema del sistema elettorale del Senato, non è più un problema che sia composto dai presidenti delle regioni o da soggetti eletti dai consigli regionali, non è più un problema della legislazione sulle elezioni politiche. Per cui l'Italicum è ripiegato ad essere solo la disciplina della Camera. Però voi capite che questo significa che, fatto l'Italicum, mettiamo che domani l'Italicum diventasse legge, le Camere non si possono sciogliere finché non è sparito il Senato. E il Senato non è ancora sparito, perché abbiamo solo la prima lettura della prima Camera, che significa che prima dell'autunno 2015, bene che vada, il Senato resta lì. E se il Senato resta lì, la legge elettorale non c'è, non si possono sciogliere le Camere e Renzi resta al governo. E di conseguenza Renzi non c'è nessuna urgenza. Chi c'ha urgenza? Nessuno in questo momento. Perché Berlusconi deve decidere come si chiamerà il suo partito, e con chi lo farà, come si organizzerà, perché sta precipitando nei sondaggi ed è molto diviso. 5 Stelle si stanno lentamente suicidando, strappandosi le unghie una a una, e il PD ha un grande successo perché è l'unico che potrebbe avere interesse ad andare alle elezioni, ma Renzi sta già governando, per cui perché deve andare alle elezioni? Alfano il quid non ce l'ha, chi ha urgenza di andare alle elezioni? Gli inquisiti? No. Quelli che non sarebbero i candidati, Razzi? Razzi è un uomo di maggioranza se serve, lui sacrifica se stesso e vota per il governo, pur che ci sia stabilità del suo seggio. Sono tanti in quelle condizioni, voi scorrete le liste dei deputati e senatori, c'è di Cannea, ce ne sono a bizzeffe, e sono gente che non vuole andare alle elezioni. E tanto si prende il suo stipendiuccio, se lo prende, insomma. E voi capite che questo sta paralizzando il Paese, nel senso che noi stiamo parlando di una riforma costituzionale che cambia il Parlamento e stiamo parlando di una legge elettorale che dovrebbe consentire alla democrazia di funzionare, perché non dimentichiamoci che solo il sofisticato ragionamento di un giurista può ribattere quello che dice la carnazza della popolare, che è il Parlamento di delegittimati, perché la legge elettorale con cui sono stati eletti è stata dichiarata illegittima dalla Corte. E così, ma giuridicamente non ha senso questo discorso. Una volta dichiarata illegittima la legge, quella legge non può essere più applicata. Quando sarà applicata la legge elettorale, dichiarata legittima? Quando si fanno le elezioni. Non è che agisce sulla legittimazione del Parlamento già eletto. È una situazione di stallo perfetto. Se ci pensate, è una condizione perfetta, una farfalla che sta sospesa nel vuoto senza muovere le ali. Renzi. È fantastica questa cosa, eh? Ha molta fortuna quell'uomo. Insomma, noi un po' meno. Allora, adesso Renzi ha fatto una mossa, e cioè ha fatto una dichiarazione sull'Italicum, cioè sulla legge elettorale che lui ha proposto, e ha proposto di modificarla in senso che il premio non si dà alla coalizione che prende più voti, ma alla lista di partito che prende più voti. Sagace. Qual è la lista di partito che prende più voti? Stranamente, per pura combinazione, la sua. Il PD salvò modifiche improvvisamente dell'elettorato che possono esserci in Italia, basta promettergli di togliergli, che so io, una tassa, più stadio per tutti. E siccome il PD ha la possibilità, ha avuto quasi il 41%, se continua così, sicuramente avrebbe un premio di maggioranza, superando la soglia del 37% da solo, il PD potrebbe avere la maggioranza alla Camera. Il Senato l'abbiamo già sbrigato con le regioni e Renzi avrebbe una maggioranza assoluta. Assoluta nel senso non absoluta, ma metà più uno abbondanti degli aventi diritto del voto. E tutti pensavano, accidenti, adesso tutti quanti lo infilzeranno con questa proposta, invece no. Pare che siamo tutti d'accordo, salvo la minoranza del PD naturalmente, viene mal di testa in Italia. Una legge maggioritaria a doppio turno, con premio per il partito e non per la coalizione che prende più voti, avrebbe come effetto di trasformare le prossime elezioni in un referendum su Renzi. Lui e Grillo farebbero la campagna l'un contro l'altro armati, né più né meno come nelle ultime europee, ma Renzi, vincendo, come è probabile, conquisterebbe la maggioranza, avendo anche il potere di ridisegnare in gran parte la compagine dei parlamentari che dovrebbero poi dargli la fiducia in quanto presidente segretario del partito. Si tratterebbe di una svolta presidenzialista? Beh, questa è una cavolata naturalmente, il presidenzialismo è altra cosa, il presidenzialismo sta in un set di regole tipico di un sistema presidenziale. Noi non saremo mai un presidenzialismo finché il governo deve avere la fiducia delle Camere, è ovvio, però certo sarebbe un grosso rafforzamento della maggioranza. Non è affatto sicuro però che sia una simile ipotesi, che su una simile ipotesi concordi l'altro firmatario del patto del Nazareno, il premio di coalizione, cioè Berlusconi, come è stato inserito nel testo dell'Italicum approvato dalla Camera, porterebbe il centrodestra a riunirsi, superando per causa di forza maggiore tutte le divisioni e le difficoltà degli ultimi tempi, quello della lista no. Questo è un problema molto delicato, molto delicato. Si capisce anche che cosa viene in testa del Fano. Allora, abbiamo due alternative apparenti. La prima alternativa è dire: se un partito prende più del 38% dei voti, 40% dei voti, quello che decideranno come soglia, ha un premio di maggioranza che lo porta a 51% dei seggi. La Corte Costituzionale ha già detto che i premi di maggioranza puzzano e ha dichiarato illegittima la legge attuale perché non fissa nessuna soglia minima. Oggi uno alla Camera può avere, che so io, il 13% dei voti, se gli altri hanno, non lo superano, il primo partito balza il 55% dei seggi e la Corte Costituzionale ha detto: voi siete pazzi. Questo premio di maggioranza così è sicuramente non democratico. Da cui il bisogno di inventarsi una soglia. Esiste una soglia scritta in Costituzione? Certo che no. La Corte Costituzionale men che meno si è pronunciata sulla soglia, per cui si suppone che bisogna indicare una soglia sufficientemente alta da consentire che il premio di maggioranza sia un arrotondamento di una maggioranza che c'è già nei voti. 38% forse un po' bassa. Se la si mette al 40-45%, forse un po' alta. Cosa succede se un partito non supera la soglia? Che si va a ballottaggio. E cioè si adotta il sistema francese che vi dicevo stamattina. Le prime due coalizioni o i primi due partiti vanno a un secondo turno e al secondo turno si vota uno dei due. Questo è un meccanismo interessante che per Alfano può andare bene. Mettiamo uno scenario, si fanno le coalizioni prime, che vuol dire che Alfano, con un'aria un po' contrita, dovrebbe andare a Berlusconi dicendo: papà, io ho sbagliato, però l'ho fatto in buona fede, rifacciamo un'alleanza. Perché devono fare una coalizione, perché se lui non si presenta nella coalizione, altro che il quid rimanga, non avrebbe speranza. È ovvio che questo lo indebolisce, perché quando va a bussare Arco e la porta di Berlusca gli dice: chi sei tu? Non ti conosco, Alfano. No? E ovviamente la trattativa per avere peso nella coalizione sarebbe durissima, è ovvio. È ovvio che sia così. Dovete pensare che poi ad Arcole busserebbe la Lega, busserebbero i Casini vari, ma i Casini ci sono di casa, e tutta una serie di la nuova lista del Sud, cioè tutta una serie di frange, Fitto, tutta una serie di frange che dovrebbero cercare di ridare senso a una coalizione di centrodestra. Senza questa coalizione Berlusconi non avrebbe la possibilità di ambire a arrivare a una soglia per avere il premio di maggioranza. Non solo, ma forse non potrebbe neanche ambire ad essere in seconda coalizione votata. 5 Stelle potrebbe anche superarlo, come è successo alle ultime elezioni. E quindi non andrebbe neanche il ballottaggio. Rischio, grosso rischio. Se si va invece con la semplice lista che ha più voti, questo significa che, mettiamo che nessuno prenda, superi il quorum, tra le liste bisogna fare delle coalizioni nei 15 giorni tra un turno e l'altro, come succede in Francia. Prende il telefono dicendo: bene, tu rinunci e mi dai i tuoi voti in queste circoscrizioni? E quello risponde: sì. Allora, lì che tu hai un tuo candidato che è arrivato secondo, ti appoggio io e ritiro il mio candidato. E questo meccanismo è un meccanismo che consente di fare accordi tra i 15 giorni tra il primo e il secondo turno e costruire la coalizione sulla base dei risultati elettorali. È un sistema che in Francia ha funzionato generalmente piuttosto bene. Alfano preferirebbe essere in questo secondo situazione, perché allora non sarebbe lui a bussare ad Arco e a Porta dicendo: mi prendi nella coalizione, ma sarebbe il Berlusca che telefona e fa: ma Alfano, eravamo così contenti insieme, no? Perché ha bisogno dei suoi voti, che saranno pochi, ma al momento del ballottaggio sono decisivi. Capite com'è difficile? Cioè, la difficoltà è tutta politica, ma purtroppo le leggi elettorali sono una trasformazione di numeri in politica, per cui noi possiamo avere 5, 6, 7 modelli di leggi elettorali perfette, intelligenti, performative, però hanno da fare con i numeri attuali, con la gente attuale, con la divisione dei partiti attuale, ed è difficilissimo venirne capo, difficilissimo trovare la quadra. L'aveva fatto Charles de Gaulle in Francia, e Charles de Gaulle era un generale immagine della resistenza francese che si era ritirato sdegnato a vita privata, e lo hanno chiamato a viva forza a presiedere il governo in un momento in cui, per la guerra in Algeria, per la disfatta in Indocina, la Francia non vince una Coppa del Mondo, non so, una guerra non si sa da quando, e sì, questa era pilotata, lo confesso, e il Charles de Gaulle fu nominato Presidente della Repubblica, si creò un suo staff di tecnici e insieme fu messo a punto un meccanismo elettorale che è proprio questo francese del doppio turno. Con l'idea di distruggere i partiti, con l'idea che intanto la coalizione li vinceva lui, li faceva lui, ma come sempre queste macchine sono macchine che lavorano oltre l'anno, i 2 anni, 3 anni, 5 anni della stagione politica di un uomo, e i risultati che hanno prodotto sono completamente diversi, hanno portato tra l'altro a un bel rafforzamento dei partiti in Francia. Sono interessanti ed è tutto imprevedibile. Per cui magari noi avremo, dunque l'Italicum è stato approvato alla Camera, è una legge ordinaria, per cui basta che il Senato la approvi e diventa legge. Il Senato l'ha preso in esame, lo ha sospeso perché è passato in avanti l'altra grande questione, cioè la riforma costituzionale. Per cui adesso che il Senato si è liberato della riforma costituzionale, dovrebbe prendere in considerazione la legge elettorale. Però si sa già che ci sono altre cose, innanzitutto c'è la sessione di bilancio, per cui deve occuparsi del bilancio, poi c'è la grande riforma della pubblica amministrazione. Insomma, ci sono un paio di pacchetti importanti per cui il Senato ritarderà parecchio. Poi se già Renzi sta proponendo delle riforme, è pensabile che queste riforme siano approvate dal Senato, per cui la cosa dovrà tornare alla Camera. La navette è garantita per mesi, mesi, mesi e mesi. Nel frattempo, anche se si volesse, non si potrebbe andare a votare. Non perché non ci sia una legge, perché il Porcellum, depurato dalla Corte Costituzionale con delle cancellature di parte del Porcellum che sono state dichiarate illegittime, potrebbe funzionare, cioè potrebbe essere la legge da applicare. Solo che il risultato che ne viene fuori è di una legge puramente proporzionale, per cui le Camere fotograferebbero la frantumazione politica delle forze in campo, il che vuol dire che noi potremo andare a votare anche domani, ma dopodiché non avremo nessuna maggioranza precostituita. Anzi, avremo probabilmente dei partiti più liquidi, salvo che Renzi non riesca a svettare, difficilmente avremo una maggioranza di governo, o meglio, la maggioranza di governo dovrebbe passare attraverso mille compromessi, mille accordi, grosse coalizioni e così via, che non è un panorama tanto idilliaco. Avete domande su queste cose? ...115 giorni che stiamo aspettando la nomina dei giudici da parte del Parlamento. Bello, eh? Ci sono altre notizie, adesso sono un po' stufo. Vi faccio solo una rapida ricapitolazione di una cosa che deve essere da qualche parte e che riguarda i diritti. Eccola qua. Diritti civili, che cosa c'è in ballo? Allora, una cosa sono le unioni civili. Sulle unioni civili vi ho già detto, pare che il governo abbia intenzione di proporre un disegno di legge sempre che superi il veto del nuovo centrodestra. Si sta parlando di una legge su unioni meramente, come dire, sì, formali, ma che riguardano solo i rapporti patrimoniali, riguarderebbero i figli comuni, riguarderebbero l'eredità, c'è un'estensione dei rapporti di copertura dei coniugi alle coppie gay, questo sembrerebbe. E perché non il matrimonio? Perché non si può riconoscere il matrimonio tra omosessuali? Questo è un bel problema, perché c'è una qualche contraddizione su cui vi inviterei a riflettere, come gioco. Si dice che il matrimonio è una cosa sacra, è un sacramento, è un asse fondamentale della società. E quindi va preservato, non lo possiamo ammettere che il matrimonio sia talmente modificato come struttura da diventare anche una cosa che riguardi non la tradizione, il maschio, la femmina, il padre, la madre, ma due omosessuali. Quello che possiamo concedere, perché la stessa Corte Costituzionale ha detto bisogna provvedere, è una eguaglianza di rapporti giuridici. Allora, la moglie che viene piantata dal marito ha diritto agli alimenti? Benissimo. Allora immaginiamo che anche nella coppia omosex la parte debole possa avere degli assegni di mantenimento, perché questo dà stabilità di vita. Poi possiamo dire, non so, il contratto di affitto si trasmette automaticamente all'altro coniuge? Benissimo, diciamo che questo avviene anche nelle coppie omosessuali. Poi c'è la questione della pensione di reversibilità. Muore quello che lavora, l'altro coniuge si cucca la pensione. Va bene, e quindi lo trasmettiamo anche alla coppia omosex, anche se secondo Alfano questo sfascerebbe i conti pubblici. Sono talmente tante le coppie gay in Italia da sfasciare i conti pubblici. Boh, lo dice Alfano, parola sua. Ma il problema è questo: ragionando dal punto di vista della dignità umana, per quale motivo a determinate coppie gli si riconosce i diritti economici, ma non l'apparato simbolico? Cioè, quando due si sposano, un uomo e una donna naturalmente, lui vestito di nero con la cravatta che lo strozza e lei con un improbabile abito bianco, non è che si sposano per stipulare un negozio giuridico. Tanto è vero che per legge il prete poi con legge amorfa dice: adesso vi leggerò alcuni articoli del codice civile, allora articolo e tutti quanti stanno già pensando a chi se bagna a pranzo. E che è il vero sale del matrimonio, ma guardate che è una cosa importante. Nessuno bada, ma è necessario che il prete lo dica, perché questo è come le clausole di tutela della privacy, no? Fimi qui. Ecco, è la stessa cosa. Perché nessuno pensa ai rapporti economici quando si sposa, no? Di solito, se ci pensa, non è un buon matrimonio. Forse non c'è tanto sentimento dietro. Ecco. Perché invece se si sposano, se devono evidenziare il loro rapporto due omosessuali, si guarda solo al lato materiale, al negozio giuridico? Perché quello che uno fa quando si sposa, e a parte la magnata, è un rito antichissimo, risalente nella notte dei tempi, sociale. Il senso del matrimonio non è giuridico, tantomeno economico, il senso è sociale. Si rende ufficiale che esiste una nuova famiglia, con tutto quello che è l'aspettativa della società, no? Che questi due non litighino, che li si vede insieme senza nascondersi dietro gli alberi, che non si facciano le corna subito, aspettino almeno un po', no? C'è una certa aspettativa della società attorno a un nuovo nucleo sociale, e questo è il matrimonio. E perché questo deve essere negato a una coppia omosessuale? Perché questa simbologia deve essere negata proprio a coloro che più hanno bisogno di un riconoscimento sociale, perché ormai due vivono insieme, chi se ne frega del matrimonio, dopo un po' nessuno sa se sono sposati oppure no. No, non è un grosso problema, ma il problema è invece di due che vivono insieme, che sono del stesso sesso, e che gli altri dicono: ma non sanno mica un po'. Da qui il bisogno di uscire, no? Il bisogno di affermarsi come nucleo sociale. Probabilmente se tu li togli la parte economica, il negozio giuridico, e li lasci solo la simbologia, gli faresti un regalo più grosso. Io non riesco a capire questa difficoltà, che è una difficoltà che è tutta relativa a certe convenzioni che stanno nella Chiesa Cattolica. Vabbè, non voglio parlare della Chiesa Cattolica, vengono sempre fuori delle cose brutte. Altra questione, fine vite, dibattito fermo sul testamento biologico. Non si è neppure avvicinata ai blocchi di partenza dei lavori parlamentari la legge sul tema del fine vite. A più riprese il presidente Napolitano ha sollecitato l'avvio di un sereno e approfondito confronto di idee sulla materia. Richiamo ignorato. Da quando? Nel settembre 2013, questo c'è il progetto di legge radicale. Questa è una cosa anche molto pesante, no? Siamo l'unico paese che in Europa che non abbia una regola, una legge che possa dire che cosa devono fare i miei familiari se mi prendo un concolone e resto così. Forse è già successo? Perché mi guardate così? È già successo? È un bel problema questo, no? È un bel problema, perché uno dice, vabbè, ci penso domani, ma se questa notte ti viene il concolone e domani sei così, non ci hai pensato. E non c'è una legge. Non c'è una legge. Per cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti obbligatori. Per cui se c'è il famoso caso di una donna che aveva il diabete, vi era andata una gamba in putrefazione, il medico ha detto, signora quasi taglia, ha detto no, ma guardi che muore, vabbè, e muoio, e allora fatti gli affari tuoi, io voglio morire con due gambe e non voglio vivere con una gamba. Sono scelte personali e nessuno mi può costringere a fare scelte diverse, ma per esprimere la mia scelta io devo essere in grado di esprimerla. E c'è un bel rischio anche, perché se solo sono un po' rincoglionito, più di, insomma, non fate quella faccia per favore, e il medico può dire, ma questo è mica tanto in testa, è mica tanto capace di intendere e volere, è meglio che ci pensi io. Questi sono stati casi atroci, diversi casi, molti casi. Malattie degenerative che ti lasciano bloccato, che non riesci a muovere, sono le pupille, c'è una macchina da cui si evince che cosa stai dicendo, si evince. Interpretazione, il medico dice, boh, io la macchina non capisco niente. Sta di fatto che tu stai lì con polmone automatico, cannellino per alimentazione e un po' di tubi che carico-scarico. Tubi di carico-scarico. Bello. Chi decide? Non si sa perché non c'è una legge. Questo è il problema. La Corte di Cassazione nella sentenza Englaro ha detto se qualcuno ha espresso chiaramente il suo pensiero in vita, i familiari possono dire lui ha espresso chiaramente il suo pensiero in vita. E qual è il suo pensiero? Che vuole essere staccato. Bene, allora lo stacchiamo. Ma voi capite che questo significa trasferire ai familiari decisioni dolorosissime. È un bel casino, un bel casino. E forse per questo non si riesce ad avere una legge, perché naturalmente sorgono subito tutti gli schermi, le opposizioni, i muri dei movimenti oltranzisti, i valori non negoziabili e così via, per cui una legge in Italia non si fa. Terza cosa, sempre sui diritti, un paginone sui diritti, cittadino chi nasce qui ha studi finiti. Questa è la novità che sembra promossa dal governo Renzi e sarebbe ora che lo facessero, una norma che superi l'attuale legge sull'acquisizione della cittadinanza. Se voi nascete in America, siete cittadini americani. Questa è vecchia legge. Dopodiché tornate a casa vostra e avete il doppio passaporto, che non è male, anche perché vi risparmia delle file negli aeroporti americani che possono essere anche di ore, e i visti e tutte queste cavolate. Se voi nascete in Italia, no, se voi nascete in Italia o siete figli di genitori italiani oppure siete stranieri. Forse quando avete compiuto 18 anni potete chiedere di acquisire la cittadinanza italiana. Se avete sempre risieduto in Italia, siete nati in Italia, chiedete la cittadinanza italiana, però non è un diritto, sta al governo concedervela. È una cosa abbastanza stupida. La risposta che vorrebbe essere data, che mi sembra stranamente troppo sensata per essere proposta da un governo italiano, è di dire, bene, io ti do la cittadinanza legandola a un ciclo di studi. C'era una statistica da qualche parte, ma non mi ricordo dove, chissà che cosa riguardava questa statistica. Il 47,2% degli stranieri iscritti nelle nostre scuole nel 2013 è nato in Italia, cioè diciamo che metà dei bambini stranieri iscritti alle elementari è nato in Italia. parla italiano, io ho una famiglia pakistana, sotto casa mia, loro parlano una lingua che suppongo essere arabo, e, forse mi sbaglio perché sarà un pastun, non lo so. I bambini parlano bolognese, tra di loro parlano bolognese, fanno tuttora orrore. E fanno le scuole in Italia? La legge dovrebbe dire tu finisci le elementari e io ti do la cittadinanza. Me gusta, io la darei anche al momento dell'iscrizione, dopo il primo anno, cioè sarebbe anche un incentivo a mandare i figli a scuola, che non mi sembrerebbe una cosa brutta, no? E anche darebbe a questi bambini una certa stabilità, perché essere privi di cittadinanza in Italia vuol dire essere privi di tutta una serie di diritti che progressivamente pesano nella vita di un bambino che smette di essere bambino e diventa adulto. Speriamo, questa pare che sia la di queste tre leggi quella più matura. Vedremo se farà frutto. Abbiamo raggiunto le 5:30, da questo è il mio obiettivo di oggi.